Radio Giornale.
La prima giornata di Biden da nuovo presidente degli Stati Uniti, il giuramento, le celebrazioni, ma anche subito la firma di ordini esecutivi che archiviano l'era Trump. 19.000 gli interventi rinviati dall'inizio della seconda ondata, a dirlo la task force della Confederazione che ammette non tutti i pazienti Covid hanno avuto accesso ai reparti di cure intense. 25 positivi in più, di cui la metà per la variante inglese, il risultato detesta tappeto le medie di Morbio, le autorità sanitarie decidono di estendere ulteriormente l'indagine ambientale. Niente da fare per il Lugano nel recupero di Superliga, bianconeri sconfitti in casa dalla capolista Young Boys per 2-0, vittoria anche del San Gallo contro il Vaduz. L'America di Joe Biden, il 78enne ex senatore del Delaware, si è insediato alla Casa Bianca come 46esimo presidente degli Stati Uniti, chiudendo così l'era tumultuosa di Donald Trump. Una lunga giornata di celebrazioni, discorsi, ma anche di ordini esecutivi per cancellare alcuni provvedimenti del suo predecessore. La ricostruisce da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
I am so relieved. I'm tired of waking up every morning to turmoil.
Un senso di sollievo. Ero stanca di svegliarmi ogni giorno con questa instabilità, ci dice Sheila, infermiera, di primo mattino davanti alla chiesa nel centro di una capitale militarizzata dove Joe Biden e Kamala Harris iniziano la loro giornata con una funzione religiosa.
So help me God. Congratulations, Mr. President.
E poi la consolidata liturgia laica del giuramento all'esterno di un congresso senza pubblico per il Covid e presidiato da migliaia di soldati dopo l'assalto del 6 gennaio. Una democrazia messa alla prova, dice Biden, che comunque ha resistito.
But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.
Una democrazia che non può essere sconfitta, fa eco la poetessa 22enne Amanda Gorman, rubando la scena di una inaugurazione in cui il grande assente è Donald Trump, già volato in Florida.
President Biden walking out, getting out of the beast. At the end of the inaugural parade.
Nessuna festa popolare lungo il Mall di Washington ricoperto di bandierine per commemorare i morti da coronavirus, ormai più numerosi qui, delle vittime americane nella Seconda Guerra Mondiale. Una breve parata in auto, poi l'ingresso, anzi il ritorno dei Biden alla Casa Bianca insieme alla famiglia e la prima storica volta di Kamala Harris accompagnata dal marito.
No time to waste, get to work immediately.
Biden nello studio Ovale firma subito 17 ordini esecutivi, non c'è tempo da perdere. Mascherina obbligatoria a livello federale, rientro nell'accordo di Parigi sul clima e nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, stop al controverso muro al confine col Messico. Virtuale anche la celebrazione ritmata dalla musica sugli scalini del Lincoln Memorial e dai collegamenti per raccontare l'America degli infermieri e degli eroi del quotidiano. Ma i fuochi d'artificio finali, quelli sono veri.
Oh yeah! Fireworks in the sky over our nation's capital.
Le celebrazioni per l'insediamento di Biden e della svolta negli Stati Uniti, segnata dai primi ordini esecutivi firmati dal neo presidente, si occuperà anche il nostro approfondimento Modem alle 8.20 su Rete 1. Cambiamo ora tema. Dall'inizio della seconda ondata di coronavirus sarebbero circa 19.000 gli interventi non urgenti che sono stati rinviati a causa del sovraccarico degli ospedali. A dirlo in un nuovo rapporto è la task force di esperti della Confederazione, per la quale durante lo scorso autunno è possibile che non tutti i pazienti Covid abbiano avuto la possibilità di accedere ai reparti di terapia intensiva. In alcuni casi una triage, una selezione, cioè tra chi ricoverare e chi invece no, sarebbe quindi stata inevitabile. Da Berna, Mattia Serena.
È una delle conseguenze più gravi della pressione con la quale è confrontato il sistema sanitario. Per lasciare spazio ai malati di Covid nei reparti di terapia intensiva, gli ospedali sono costretti da mesi a posticipare gli interventi elettivi, cioè quelli pianificati da tempo. Secondo le stime della Task Force Scientifica della Confederazione, da novembre sono circa 19.000 le operazioni rinviate. Interventi non urgentissimi, ma importanti e necessari necessari, ritardarli, affermano gli esperti, può infatti avere effetti negativi sulla salute di questi pazienti. A questi rinvii vanno inoltre aggiunte tutte le cure non prestate per liberare i cosiddetti letti standard, ma qui non ci sono cifre. Ma dal rapporto della task force emerge anche un altro elemento: la forte diminuzione dal 22 al 10% dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva lo scorso autunno rispetto alla prima ondata. Secondo gli esperti, visto che i casi non erano nemmeno gravi, né riguardavano pazienti più giovani, è possibile che questo calo sia dovuto a una certa selezione dei pazienti Covid per quanto riguarda l'accesso alle terapie intensive in molti ospedali quasi completamente occupate.
25 casi positivi in più, di cui 11 riconducibili verosimilmente alla mutazione britannica del SARS-CoV-2. Il focolaio scoperto alla scuola media di Morbio Inferiore si è ingrandito alla luce dei risultati dei test a tappeto condotti su allievi e docenti della sede. Le lezioni sono riprese ieri a distanza. Intanto l'ufficio del medico cantonale ticinese ha deciso di estendere ulteriormente l'indagine ambientale. Ci dice di più Romina Lara.
L'invito del medico cantonale ad annunciarsi per un test va a chi ha avuto dei contatti diretti con i due focolai dove si è manifestata la variante inglese del virus, la casa anziani di Balerna e la scuola media di Morbio Inferiore. Due focolai, lo si è già detto, legati tra loro. Il numero dei casi positivi nella sede scolastica è salito ora a 39, con il sospetto che per almeno 11 dei nuovi casi rilevati ci sia di mezzo la variante inglese. Giorgio Merlani, medico cantonale, dopo questa prima fotografia, visto che la variante si dice circoli facilmente tra i giovani, quando un allievo risulterà positivo al tampone, d'ora in avanti, si faranno sempre ulteriori analisi per scoprire se c'è o meno una delle varianti più contagiose?
Praticamente siamo già a questo punto. Quasi tutti i laboratori sono in grado di fare un test aggiuntivo che solleva un sospetto forte di variante.
E se il sospetto poi viene confermato sequenziando il virus, cosa implicherà questo nelle scuole? Anche solo un caso di variante potrebbe portare a decidere una quarantena per un'intera sede.
Non c'è una risposta che valga per ogni caso. Molto probabilmente non sarà possibile andare ad oltranza a mettere in quarantena una scuola intera se ci sono pochi casi. All'inizio cerchiamo di contenere, poi dipendenza dalla diffusione del virus stessa si adatterà alla strategia come si è fatto dall'inizio dell'anno passato.
Il mondo scolastico si tiene pronto ai vari scenari, alle medie di Morbio. Da ieri è di nuovo scuola a distanza fino a fine mese. Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola, un'esperienza questa che per voi sta fungendo anche un po' da stress test.
Sta fungendo bene da test, sono stati forniti una quarantina di computer a famiglie che ne avevano bisogno e quindi anche da questo punto di vista sta funzionando.
Colpo agli ambienti di estrema destra nei cantoni di Zurigo e Lucerna. Le forze dell'ordine hanno arrestato ieri mattina 6 giovani sospettati di diffondere ideologie neonaziste, sequestrando anche diverse armi. Per i dettagli sentiamo Gianluca Giati.
Un arresto nel canton Lucerna, 5 nel canton Zurigo, alcuni dei quali verosimilmente a Winterthur. I giovani fermati, che hanno tra i 18 e i 20 anni, appartengono in buona parte al gruppo di estrema destra Eisenjugend, la gioventù di ferro. Erano finiti nel mirino della polizia la scorsa estate, quando avevano diffuso commenti razzisti. Già allora le indagini, attorno a due 19enni, avevano portato al sequestro di diverse armi a Winterthur, armi rinvenute assieme a non meglio precisate prove. La polizia cantonale al momento non fornisce ulteriori dettagli. Neonazisti armati a Winterthur, indagini giornalistiche nei mesi scorsi parlavano di una manciata di giovani contrari al sistema, estremisti nei commenti su internet, ma finora mai passati all'azione violenta. I 6 giovani fermati verranno ora interrogati in attesa di capire se per loro verrà richiesta la carcerazione preventiva.
Ancora in tema di pandemia, in Francia crescono le proteste da parte degli studenti che chiedono di poter tornare a frequentare corsi in presenza e anche maggior considerazione da parte della politica. Ce ne parla da Parigi Alessandro Grandesso.
In centinaia sono scesi in piazza a Parigi, Strasburgo, Lille, Tolosa, Rennes, non per fare sciopero, ma perché vogliono tornare tra i banchi e seguire lezioni con davanti professori in carne ed ossa e non più a distanza da dietro schermi di computer che hanno trasformato i corsi in una sorta di aggiornamento online. Insomma, gli studenti universitari francesi si sentono abbandonati dal governo, che invece ha riaperto i licei, e sempre più demoralizzati per via di un contesto sanitario che ne ha azzerato la vita sociale tra confinamenti e coprifuoco, ma anche a causa causa della crisi economica che ha fatto perdere opportunità di lavoro per finanziare gli studi o pagare l'affitto. Così negli ultimi mesi sono aumentati i casi di depressione, di tentativi di suicidio e i ricoveri nei reparti psichiatrici. L'esecutivo sta studiando un finanziamento da 150 euro per studente per pagare le prime consultazioni dallo psicologo e ha annunciato il ritorno tra i banchi da lunedì prossimo, ma solo per gli iscritti del primo anno e con gruppi ridotti al 50%, senza dare indicazioni precise per il resto della popolazione studentesca. Troppo poco per i principali sindacati degli studenti, che reclamano invece la riapertura completa delle università, ma anche più borse di studio, più aiuti per trovare alloggio e un piano di investimenti globale da 1,5 miliardi di euro.
La pandemia dunque sta amplificando la depressione, i problemi psicologici, i problemi che emergono anche tra i giovanissimi. Si tratta di problematiche spesso tabù e che la città di Zurigo si propone di rompere con una nuova iniziativa. Due lezioni obbligatorie sul tema per le allieve e gli allievi della scuola della seconda media. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Stando ad uno studio commissionato dal Dicastero scolastico della città di Zurigo, un sesto degli adolescenti manifesta sintomi riconducibili alla depressione, un dato inquietante per le autorità cittadine che hanno lanciato il nuovo programma chiamato HEPSORG, in italiano Abbiate cura di voi. Coordinatore del progetto è Claude Hunold, responsabile dei servizi sanitari scolastici della città. L'obiettivo, spiega, è quello di far cadere un tabù, la depressione è un tema che troppo spesso ancora viene ignorato. Vogliamo che se ne parli e anche indirizzare i ragazzi verso servizi specializzati come quelli di Pro Juventute o di Pro Mente Sana, offerte di sostegno troppo spesso ancora sconosciute agli adolescenti. È un programma che coinvolge insegnanti, esperti, assistenti sociali e genitori. L'elemento centrale sono però due lezioni per tutti gli allievi della seconda media impartite dagli psicologi scolastici. Solitamente sono i ragazzi ad andare dagli psicologi, che adesso qui a Zurigo invece andranno nelle classi per tematizzare questo argomento delicato. Questo è l'aspetto nuovo del progetto, unico nel suo genere a livello nazionale, sottolinea Claude Hunold, un progetto che era già stato lanciato prima della crisi sanitaria. Con la fatica pandemica anche la depressione fra i giovani è in aumento e dunque il momento giusto per dare avvio con l'inizio del nuovo anno scolastico a questo programma per aiutare i ragazzi ad affrontare problemi di cui pochi parlano ma di cui molti sono toccati, conclude Hunold.
Siamo ora allo sport, Giordano De Lucia con la sfortunata prova del Lugano ieri contro lo Young Boys nel recupero di Super League.
Sì, si tratta della prima sconfitta nel 2021, la seconda stagionale per i bianconeri battuti 2-0 in casa dai campioni svizzeri, reti di Fasnacht e Insame. È da notare la grande occasione fallita da Bottani ad inizio secondo tempo sull'1-0 per gli ospiti. Lugano, in cui ha fatto il suo esordio il neoacquisto, l'attaccante Experience Abubakar. Sempre ieri il Sangallo si è imposto 2-0 sul Vaduz. In classifica, con tutte le squadre a 14 partite giocate, lo Young Boys è capolista con 31 punti, Basilea e San Gallo 23, Lugano che non vince da 6 giornate, quarto a 20. In Italia la Supercoppa è stata vinta ieri sera dalla Juventus, che ha battuto 2-0 il Napoli di Ronaldo e Morata, i gol. Infine l'hockey, domani Amber Piotta che riceve Losanna, Vodesi che rientrano dopo 20 giorni di stop causa quarantena. Stasera spazio alla Swiss League con i Ticino Rockets impegnati dalle 19:45 a Olten.
Ed è tutto per il momento, prossima edizione del Radio Giornale tra circa tre quarti d'ora. A dopo.